Bene, torniamo allora nel capitolo 1 dell'Evangelo di Matteo. Abbiamo detto martedì come Giuseppe si trovò ad un certo punto, potremmo dire, parafrasando, umanamente parlando, sul bordo di un precipizio. Abbiamo visto come ci sono tre aspetti cardine di questa vicenda che ci descrivono quello che era accaduto nella vita di Giuseppe. Al versetto 18 abbiamo letto che prima che fossero venuti a stare insieme, Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. E questo era il primo grande problema che Giuseppe aveva dovuto affrontare. Al versetto 19 abbiamo letto che Giuseppe, suo marito, che qui abbiamo detto viene già considerato come suo marito, perché per la cultura ebraica formalmente era suo marito, uomo giusto, non voleva esporla a infamia e si propose di lasciarla segretamente. E abbiamo detto che questo è proprio il momento nel quale Giuseppe si trova nel punto più difficile. Si trova in quella fase della vita dove purtroppo è messo davanti a una scelta e questa scelta comporta per lui dover infrangere, abbandonare tutti quelli che erano i suoi sogni, i suoi desideri rivolti verso colei che avrebbe dovuto diventare sua moglie. E abbiamo detto come, mentre Maria ricevette una rivelazione da parte del Signore, Giuseppe fino in quel momento era stato un po', in un certo senso, potremmo dire, lasciato all'oscuro di tutto da parte del Signore. Aveva ricevuto solo le parole di Maria e medita nel suo cuore questa decisione, decisione di dire lascerò questa donna in segreto. Perché? Perché interrompendo quel legame la cosa non sarebbe diventata pubblica, per cui Maria in qualche modo avrebbe potuto non essere esposta all'infamia della scoperta di essere rimasta incinta prima di aver ufficialmente contratto matrimonio e conosciuto un uomo. E abbiamo detto che il Signore portò Giuseppe, permise a Giuseppe di arrivare fino a questo punto. Ma nel momento in cui Giuseppe arrivò proprio sull'orlo di questo baratro, di questo precipizio, a dover prendere questa decisione, ecco che finalmente il Signore intervenne. Al versetto 20 abbiamo letto: mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo. La domanda che ci facciamo è: perché il Signore portò Giuseppe fino a quel punto, fino a quel momento? Perché per Maria fu diverso? Perché per quella donna il Signore preparò una rivelazione angelica direttamente, non la mise davanti ad una situazione difficile come quella nella quale il Signore fece passare Giuseppe. Perché invece per Giuseppe il Signore permise di poter arrivare fino a quel momento, prima di intervenire? La risposta la troviamo ovviamente nella scrittura stessa. E in particolare leggiamo dalla prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, versetto 13, un versetto che conosciamo sicuramente molto bene e che tante volte abbiamo letto, meditato, ma che vogliamo contestualizzare ora nella chiave di lettura proprio di Giuseppe. Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 13, dice così: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Contestualizzato nella vita di Giuseppe, questo testo, questa frase, non vuol dire come lo è d'altronde anche per noi, che quando Dio interviene la prova finisce. Non sta dicendo questo l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo sta parlando di una via di uscita affinché la prova possa essere sopportata. Non vuol dire che la prova finisce. È importante questa chiave di lettura di questo versetto. Il Signore non permetterà che i suoi figli cadano oltre quel baratro, ma non è detto che i suoi figli escano dalla prova. E c'è un esempio che è illuminante nella scrittura, ed è l'esempio di Giovanni Battista. Giovanni Battista a un certo punto finisce in prigione, ed è così colpito da questa situazione, forse anche deluso, amareggiato dal fatto di dire: ma come, io sono stato mandato per essere l'araldo del Messia e mi trovo addirittura in un carcere, ma allora forse non era davvero il Messia. E infatti Giovanni Battista a un certo punto dubita. In Matteo capitolo 11, a un certo punto dalla prigione ascolta, sente parlare delle opere del Cristo e gli manda a dire: ma allora sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Perché, cavolo, fai delle opere potenti, fai delle opere grandi, io che sono stato mandato davanti a te sono addirittura finito in prigione. E Gesù come reagisce a questa situazione? Gesù gli dà parole di consolazione. Dice: andate a dire a Giovanni Battista questo, 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 questo. Cioè andate a dirgli che è dimostrato, che io ho dimostrato di essere effettivamente il Cristo. E poi cosa fa Gesù? Poi Gesù si rivolge a quelli che stavano attorno a lui. E cosa dice? Dice: ma voi chi andaste a vedere nel deserto? Andaste a vedere una canna menata dal vento? Cosa andaste a vedere nel deserto? Voi avete visto uno che era addirittura più di un profeta. Lo elogia pubblicamente. Gesù elogia pubblicamente Giovanni Battista. Lo definisce più di un profeta. Si rivolge alla folla e dice di Giovanni: è un uomo straordinario. Ma Giovanni non è uscito dalla prigione. È rimasto lì. Anzi, c'è addirittura morto in prigione. Allora non è detto che quando Dio interviene la prova automaticamente finisca. Dio non spegne l'interruttore. Ma Dio ci dà, come dice Paolo ai Corinzi, la via per uscire da che cosa? Non è detto che sia la via per uscire dalla prova, ma è sicuramente la via per uscire da quella situazione, da quel baratro nel quale noi possiamo cadere quando ci vediamo schiacciati dalla prova, affinché, dice Paolo, possiamo sopportare la prova. E pensiamo forse che la prova di Giuseppe fosse finita nel momento in cui l'angelo lo ha chiamato? No, la prova di Giuseppe è cominciata quando l'angelo lo ha chiamato, perché da quel momento Giuseppe ha dovuto vivere una vita come un fuggitivo, ha dovuto prendere sua moglie, è dovuto scappare di notte, è dovuto andare in Egitto, è dovuto aspettare che Erode morisse perché se lo prendevano gli facevano la pelle. E anche quando è tornato dall'Egitto ha avuto paura di tornare a casa sua, perché c'erano i figli di Erode e aveva paura, lui rischiava la vita. La prova di Giuseppe non era finita, era cominciata, il bello doveva ancora venire. Ma c'è una costante in tutti questi aspetti della prova che Giuseppe ha dovuto passare. Qual è questa costante? L'abbiamo letta al versetto 20. Un angelo del Signore gli apparve. Dio parlò a Giuseppe. Da quel momento in poi Dio ha parlato continuamente a Giuseppe. Versetto 20. Un angelo del Signore gli apparve in sogno e disse. Poi leggiamo ancora più avanti. In Egitto un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: esci. E quando lui esce ha paura, avvertito in sogno, va a Nazaret. Quante cose ha dovuto affrontare Giuseppe dopo che il Signore lo ha tolto dall'orlo del precipizio? Ma è stato in grado di affrontarle proprio perché è finito sull'orlo del precipizio. Forse prima non era pronto a fare una vita da fuggitivo. Forse prima non era pronto ad assumersi davvero il peso della responsabilità di essere colui che avrebbe dovuto proteggere quel bambino. Forse non lo era prima, anzi sicuramente non lo era. E il Signore ha dovuto spingerlo fino sull'orlo del dire: sono disperato, non so più cosa fare, Signore aiutami. Ed è in quel momento lì che Dio è intervenuto. E da quel momento lì non l'ho più abbandonato. Forse Maria era diversa. Maria ricevette direttamente una rivelazione da parte di Dio. Forse lei era diversa rispetto a Giuseppe, non lo sappiamo. Ma Giuseppe ebbe bisogno di essere spinto da Dio fino a dire: basta, rinuncio a tutto, basta, non importa, è andata così, pazienza, la lascio nel segreto, ma non posso permettermi che lei muoia. Il Signore lo spinge fino proprio a doversi annullare completamente. Ed è in quel momento lì che il Signore lo prende e dice: adesso basta, adesso sei pronto. Ma non è finita la prova. Non è finita, è appena cominciata. Adesso viene il bello. Adesso lo prendi e scappi, vai in Egitto. Dice nel capitolo 2, alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto, fuggi. E lui si alzò, prese di notte il bambino e la madre, scappò in Egitto. Era un fuggitivo. E poi quando arrivò in Egitto dovette aspettare che morissero e poi tornò a casa, ma non era mica ancora finita, non tornò a Betlemme. Perché? Perché aveva paura. E il Signore gli disse: non andare là, perché se vai là ti fanno la pelle. Andò a Nazareth, era appena iniziata la prova per Giuseppe, altro che finita. Ma da quel momento lì il Signore gli dà gli elementi, gli strumenti per guidarlo, per condurlo, per poterla sopportare. E allora come gli parla il Signore? Leggiamo dal versetto 20 del capitolo 1 fino al versetto 23. Mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio, tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore aveva comandato e prese con sé sua moglie. Come parlò Dio a Giuseppe? La prima cosa lo chiamò per nome. Intervenne e disse: Giuseppe. Dio dimostrò di conoscerlo. E cosa vuol dire quando Dio conosce una persona? Se Dio conosce una persona, gli darà un compito e un ruolo che è cucito addosso a lui. Se Dio conosce le nostre caratteristiche, se Dio conosce la nostra personalità, se Dio conosce quello che noi siamo, ci darà un ruolo all'interno del suo piano che lui reputa giusto per noi. E lui ci conosce. Lui ci conosce meglio di come ci conosciamo noi. Noi molte volte... L'uomo molte volte per natura si sottostima, si sopravvaluta, che sono tutte cose che ci fanno capire che abbiamo una conoscenza parziale di noi stessi, mentre invece Dio sa persino quanti capelli abbiamo in testa. Allora in quella parola Giuseppe c'era proprio questo aspetto: io ti conosco, dice Dio, io so chi sei, io so che tu hai potuto sopportare fino in questo momento. E Giuseppe lo ha dimostrato, perché ha avuto nella sua disperazione la lucidità di prendere una decisione. Non ha fatto pazzie, cioè stava per fare una pazzia, ma era una pazzia meditata. La Bibbia ci fa vedere che lui meditò, ragionò in quello che faceva, mosso dalla disperazione, ma ragionò. Vuol dire che aveva ancora la facoltà, la capacità di ragionare in quel momento. Cos'è la nostra ribellione nei confronti di Dio molte volte quando passiamo certe situazioni? È il fatto di dire: Signore, perché io passo una situazione del genere? Come se noi ci ribellassimo davanti a Dio dicendo: questa situazione non è per me, non va bene, è inadatta, io non posso farcela. Ma in realtà Dio ci conosce meglio di come noi conosciamo noi stessi. Se Dio permette certe cose è perché lui sa che noi possiamo affrontare certe cose. La seconda cosa che Giuseppe dovette riconoscere era la sua vera identità. Giuseppe, figlio di Davide. E questa è una parola interessante, perché Giuseppe aveva davanti a sé due possibilità: considerarsi il falegname, oppure considerarsi colui che veniva dalla discendenza di Davide. E c'era una bella differenza, perché se Giuseppe si considerava solo il falegname, allora davvero sperava contro speranza, era follia quello che Dio stava dicendo. Ma come? Il Messia nella casa di un umile falegname di Nazareth. Ma se Giuseppe si ricordava di essere non il falegname, ma prima di tutto il figlio della discendenza di Davide, allora tutto aveva un senso. E c'è un esempio interessante nella Bibbia che ci fa vedere un uomo che ha riconosciuto il suo ruolo, che è l'evangelista, l'apostolo Giovanni, il discepolo Giovanni. Giovanni si trova sotto la croce nel momento in cui Gesù viene crocifisso, rischiando la vita. Ma perché lo fa? Perché in quel momento lui non è Giovanni. Lui in quel momento è il discepolo che Gesù amava. Allora, se Giovanni si considera Giovanni, purtroppo dobbiamo dirlo, farà un po' come Pietro. Rinnegherà, starà fuori per paura, si tirerà indietro, non voglio giudicare Pietro. Ma se Giovanni si ricorderà di essere, come ha fatto, il discepolo che Gesù amava, allora ecco che sarà ai piedi di quella croce. E la stessa cosa vale un po' per Giuseppe. Se Giuseppe si considera il falegname di Nazareth in quel momento e guarda il suo aspetto umano, allora dubita, allora è davvero in preda alla disperazione, allora è davvero schiacciato da una situazione più grande di lui. Ma se Giuseppe pensa in quel momento che lui è il figlio della discendenza di Davide, allora tutto è diverso. E questo cosa vuol dire per noi? Vuol dire che anche per noi alla fine è una questione di ruolo. Noi abbiamo un ruolo ben preciso, ma qual è la consapevolezza del ruolo che abbiamo? E Dio ricordò proprio questo. L'angelo ricordò proprio questo a Giuseppe. Tu hai un ruolo. Io ti conosco, gli disse, e tu hai un ruolo. Qual è la consapevolezza che tu hai del ruolo che hai? E questa è la domanda che Dio ci pone. E poi Dio lo invitò a non avere timore, gli disse non temere. E qui è interessante il fatto che Dio va proprio a usare la parola, ecco proprio la via per uscire, proprio della situazione che viveva Giuseppe. Giuseppe, io ti conosco e vuoi sapere perché ti conosco? Perché tu adesso hai paura, te lo dico. Non temere, Giuseppe, io lo so che tu hai paura. Non temere. E tu dirai, ma come fai a sapere che ho paura? Sono Dio, ti conosco. Ti conosco meglio di come ti conosci tu. So benissimo che tu in questo momento hai tanta, tanta paura. E allora ti dico, non temere. Dio dimostra di conoscere il suo Giuseppe, suo figlio. E la cosa interessante è che Dio porta Giuseppe a vedere quella situazione da un altro punto di vista. Perché noi, una situazione, una cosa, può essere vista da tanti lati. E la cosa interessante è sempre chiederci da che punto di vista stiamo guardando le cose. Ovviamente noi vediamo le cose dal nostro punto di vista. Per cui una certa situazione può apparirci disperata, difficile, complicata, perché noi la stiamo guardando dal nostro punto di vista. Quello che noi dovremmo fare, ed è sicuramente facile dirlo a parole, poi è più difficile dirlo metterlo in pratica, è guardare quella cosa dal punto di vista di Dio, non dal nostro punto di vista. E c'è un esempio nella scrittura che è straordinario, ed è l'esempio della morte di Lazzaro. Le due sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, dissero a Gesù la stessa cosa, perché guardavano la situazione dallo stesso punto di vista. Se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Lo dicono entrambe. Una al versetto 21 del capitolo 11 di Giovanni, l'altra al versetto 32. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Loro guardavano la situazione dal punto di vista di Marta e di Maria. E la situazione qual era? Nostro fratello è morto. Gesù, perché sei arrivato in ritardo? Ma come? Tu che sai tutto, tu che conosci tutto, tu che sei Dio, perché sei arrivato? Perché non sei intervenuto? Se tu fossi venuto prima, lui non sarebbe morto. Dove Marta e Maria vedono il buio, Gesù cosa vede? Vede la luce. Prima Gesù dice, questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figliuolo di Dio sia glorificato. E poi aggiunge, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma adesso vado a svegliarlo. Ecco che la stessa situazione, guardata da due prospettive diverse, assume due significati completamente diversi. Marta e Maria la vedono dal basso e dunque vedono solo l'aspetto negativo di quello che è successo. Gesù la vede dall'alto. E cosa vede? Vede la gloria. E questa è la stessa cosa che è accaduta nella vita di Giuseppe in quel momento. Dio gli ha detto, Giuseppe, sposta il tuo sguardo. Non fermarti al fatto che Maria è rimasta incinta prima del matrimonio, per cui tu devi gestire un grosso problema. Ma guarda il fatto che ciò che in lei è generato viene da Dio. Ora, Giuseppe, se tu guardi Maria è rimasta incinta prima di conoscere uomo, allora hai un grosso problema. Ma se tu guardi che ciò che in lei è accaduto è generato da Dio, non ce l'hai più il grosso problema. Perché adesso il grosso problema è di Dio, non è più tuo. E Dio interverrà, sicuramente tutelerà una sua opera. Allora questo è l'aspetto fondamentale. Dio portò Giuseppe a spostare il suo sguardo. Noi, e ripeto, un conto è dirlo, un conto è farlo, è normale, questo è ovvio, dobbiamo dirlo, però cerchiamo di trarre questo insegnamento. Noi dovremmo, parliamo al condizionale, spostare lo sguardo, non guardare con quello che noi vediamo, perché quello che noi vediamo ci porta purtroppo a confrontare la situazione con noi stessi. E noi sappiamo bene quello che siamo. Ma in certi momenti il Signore ci dice sposta lo sguardo, non guardarlo come tu lo vedi, ma guardalo come lo vedo io. Non guardarlo come un qualche cosa che sta capitando a te, ma guardalo come un qualcosa che io sto permettendo, che è molto diverso. Perché non è una cosa che ti è piovuta dall'alto e ti schiaccia e basta, ma è una cosa che io, dice il Signore, ho permesso. È un'opera che sta venendo da me e allora io mi farò garante di quell'opera. Questo era quello che il Signore stava dicendo a Giuseppe. Il Signore stava dicendo, Giuseppe, io ti conosco, non pensare che ho giocato con te. Io so chi sei, tu sei Giuseppe, tu sei il figlio di Davide. Non avere paura, io so cosa c'è nel tuo cuore. E adesso Giuseppe, fammi il piacere, dice il Signore, smettila di dire mi è caduta addosso una disgrazia, ma di piuttosto Dio ha permesso una certa situazione, è molto diverso, perché se Dio l'ha permessa sarà Dio a intervenire se tu glielo permetti. E infine Dio parlò a Giuseppe di risultati concreti. Dio argomentò davanti a Giuseppe, gli disse al versetto 21, lei partorirà un figlio, tu gli metterai il nome Gesù e lui salverà il popolo dai loro peccati. Giuseppe, è sicuro quello che succederà, ci sarà un risultato. È sicuro, è certo, il risultato ci sarà Giuseppe, per forza. Perché? Perché è Dio che lo sta permettendo. E le opere di Dio non tornano a lui in maniera inefficace. E soprattutto, Giuseppe, apri il tuo sguardo. Questa cosa non coinvolge solo te, Maria, ma coinvolge tutto il tuo popolo e tutta l'umanità. È ben diverso. Ma c'è un risultato concreto, eterno e straordinario. E cosa dice Paolo ai Corinzi? La nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Allora, Dio ci dice non guardare il momento, ma guarda il contesto. E ripeto, è facile da dirsi, però è questa la lezione che Dio ci dà. Non guardare il momento. Certo, il momento sarà anche difficile. Giovanni Battista era in prigione, diceva, ma come? Io sono stato scelto da Dio per essere il suo araldo, invece di stare fuori a predicare sono qua dentro in prigione. Ci sarebbe anche morto in quella prigione. Ma in quel momento Dio ha tratto gloria anche da Giovanni in prigione, perché Gesù ha parlato di Giovanni e lo ha fatto anche dopo, perché anche dopo la morte di Giovanni si tremava davanti al pensiero di chi era stato Giovanni, perché aveva dato un esempio straordinario anche nella prigione. E poi è bello perché il Signore al versetto 22, 23, 24 lascia Giuseppe e parla a noi. Qui non è più le parole dell'angelo, ma il Signore ci ricorda che tutto questo si adempì ed era già stato predetto. Dio ci sta dicendo, guardate che quello che è successo a Giuseppe è vero, non è una storia, perché già il profeta prima ancora lo aveva predetto, Dio lo aveva già detto. Allora qui Dio dà anche dimostrazione della sua conoscenza, della sua grande eternità. E cosa accadde dopo? Giuseppe fece come Dio gli aveva comandato. Non troveremo mai da questo momento fino al momento in cui non si parlerà più di Giuseppe nella scrittura, e non è che la scrittura ci dica ancora molto di lui dopo questo momento, ma lo troveremo sempre in silenzio a fare quello che Dio dice. Non troveremo mai di Giuseppe un momento di dubbio da quel momento lì in poi. La Bibbia non ce ne parla come una persona perfetta, perché il Signore ci fa vedere che Giuseppe ebbe nel suo cuore un pensiero che era un pensiero purtroppo avventato. Ragionò molto distinto in quel momento. Basta, pongo fine a tutto dalla disperazione. Ci fa vedere un uomo che arrivò veramente in una condizione di disperazione. Ma un uomo cambiato, trasformato, risoluto, perché è modellato dalla parola di Dio e dalle esperienze che ha passato. Allora, qual è la lezione, che l'insegnamento che il Signore ci vuole dare? La nostra vita spesso passa situazioni che ci portano anche sull'orlo del precipizio, come fu per Giuseppe. Noi non sappiamo il perché e magari siamo di fronte a una situazione nella quale Dio ci pare non intervenire. E magari possiamo arrivare anche come Giuseppe fino al punto di dire, Signore, ma perché? Basta. Cioè, perché sta accadendo tutto questo? Giuseppe arrivò al punto di dire, basta, rinuncio a tutto quello che ho pur di togliermi da questa situazione. E pensiamo che questa situazione gli era venuta addosso in maniera improvvisa, da un momento all'altro, senza nessun preavviso, sua moglie si presenta davanti a lui, sono incinta. Capiamo che era davvero drammatica la sua situazione. Però il Signore lo lasciò fino a quel momento, lo lasciò andare avanti, lo lasciò arrivare anche in un certo senso quasi alla disperazione. Ma non lo abbandonò mai. E quando lui fu modellato, quando lui fu pronto, il Signore intervenne. E non lo lasciò mai, non lo abbandonò mai. Gli diede, come abbiamo letto nell'Epistola di Paolo ai Corinzi, quella liberazione per poter sopportare. Ma per poter sopportare che cosa? Un qualche cosa che sarebbe stato ancora peggio di quel momento. Perché lì avrebbe temuto anche per la sua di vita, perché avrebbero preso lui, sua moglie e suo figlio, li avrebbero uccisi tutti. Lo abbiamo visto. Quando i magi non tornarono, fecero ammazzare tutti i bambini. Non è che si posero tanti scrupoli. Non è che ci sarebbero andati tanto per il sottile con Giuseppe. D'altronde, se è dovuto scappare, un motivo c'era. La sua prova iniziò in quel momento. Eppure da quel momento lì, noi vediamo un uomo silenzioso e ubbidiente davanti a Dio. Perché la prova lo aveva modellato. Ma il Signore lo portò a spostare il suo sguardo. Il Signore gli dimostrò delle cose, gli disse, sposta lo sguardo, non guardare come vedi tu, guarda come vedo io. Ed è questo l'insegnamento che traiamo noi, che il Signore possa davvero benedire la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Amen. Vogliamo pregare per...